Prendiamo il libro di Ageo, 900, pagina 930 praticamente, e leggiamo i primi 11 versetti. Sì, grazie, grazie, grazie. Il capitolo 1, i primi 11 versetti.
Dalla pagina
930.
Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti. A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa, perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese e sui monti, sul grano e sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suo suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani.
Tenendo conto adesso di che cosa il Signore rimprovera il suo popolo, perché dice che il popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Questo è il loro ragionamento, però intanto le loro case se le costruiscono, capisci? Quindi se devo tradurre questa cosa spiritualmente, dico: gli affari miei me li faccio, mi preoccupo di sistemare prima tutte le mie cose e poi, quando sarà il momento, metterò in pratica le cose che il Signore mi chiede di fare. Perché loro sapevano che dovevano costruire il Tempio. Naturalmente, sapete, qui ci troviamo, lo dico anche per chi magari non lo sa, chi magari è giovane della fede, chi non ha... qui ci troviamo nel periodo del ritorno da Babilonia, no? Quindi prima il Tempio viene distrutto, come sappiamo, per opera di Nabucodonosor, ma non è che l'ha distrutto perché così passava casualmente. Perché, come sappiamo, il Signore se n'è andato dal Tempio e quindi gli è stato concesso... No, quando il Signore va via da quel posto non rimangono che le pietre. Non c'è più la gloria del Signore. La gloria del Signore è stata lì. E questo è quello che dobbiamo ricordarci. E quindi il Signore li rimprovera e dice: ecco perché molte cose nella vostra vita non vanno più come dovrebbero andare, quindi riflettete sulla vostra condotta e vedete che se avrete di che scaldarvi, di che mangiare, di che... Ecco, questo è riferito al popolo di Israele, ma io sono assolutamente convinto che c'è sempre il doppio binario, cioè il riferimento ad Israele in riferimento a noi. E poi vorrei che guardassimo bene, allora andiamo su, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, pagina 970, i versetti che vanno dal 21 al 23. Se non legge nessuno, lo leggo io.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini».
Grazie. Come ben sappiamo avere il nostro senso, il senso delle nostre cose. Come vedete, uno vede che dice non c'è attinenza con quello che abbiamo detto prima, e c'è l'attinenza, perché vediamo che il ragionamento umano prevale quello di Dio. E anche in questo caso avviene una cosa molto grave, talmente grave, e che Pietro dice a Gesù: non ti avverrà mai questa cosa, cioè il fatto che tu devi essere ucciso, eccetera. E quindi lo prende da parte addirittura, sai come si fa oggi, no? Umma umma, si dice così, no? Lo prende da parte e gli dice: Dio non voglia. Pensa cosa dice Pietro. Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù sapeva chi stava, quale Pietro stava parlando, perché c'è un Pietro prima, vorrei che noi osservassimo questo, c'è un Pietro prima e c'è un Pietro poi. Il Pietro poi è quello che viene riabilitato da Gesù, ma il Pietro di prima era questo, un uomo carnale che pensava soltanto ai suoi modi di vedere ciò che era bene e ciò che era male. Lui il bene non lo vedeva per niente, invece Gesù era venuto giusto per questo. E sai, non è che gli dà proprio una risposta così, proprio perché dice, lo chiama Satana perché è lo spirito che in quel momento Pietro ha tirato fuori dal suo seno, no? Ha tirato fuori il suo ragionamento, ha tirato fuori la sua idea buonista. No, che figurati se tu devi morire, perché non capiva il senso assoluto di ciò che Gesù era venuto a fare e ciò che era il bene primario. E così anche noi non capiamo quali sono le strade che il più delle volte dobbiamo scegliere nella nostra vita. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Esattamente come facevano al periodo di Zorobabele, il loro senso era quello: costruiamoci le nostre case, c'è tempo per costruire la casa di Dio, insomma, no? Questa è un'altra questione. Poi un altro passo molto conosciuto, che l'abbiamo anche visto in più occasioni, ma forse se lo leggiamo un attimino non sarebbe male. Andiamo alla lettera ai Romani, capitolo 7. Dovremmo conoscere la memoria, ma tanto sappiamo che la parola di Dio è sempre una novità, anche se l'abbiamo letta 100 volte. E i versetti vanno dal 14 al 24.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Capitolo straordinario, sono dei passi straordinari che mettono a nudo veramente quella che è la nostra umanità e quello che è il nostro Tempio, cioè questa contraddizione che si trova nel nostro Tempio umano, cioè nel nostro corpo, e chi è che vive veramente nel nostro corpo. E questo lo dico perché dovremmo cercare di capire. Qui un uomo come Paolo di Tarso è un uomo assolutamente affranto dal fatto che lui si rende conto, ma si rende conto non perché è intelligente, è questo che dobbiamo stare attenti, non si rende conto perché è intelligente, si rende conto perché lo Spirito di Dio è entrato dentro di lui, ha preso possesso di Paolo e gli ha fatto capire qual è la sua condizione. E infatti lui si rende conto che quello che vuole, no? Dice infatti non faccio quello che voglio, ma quello che odio. No, perché io vorrei fare una cosa, ma poi capisco che la mia volontà purtroppo mi porta... Cioè l'intenzione di fare il bene ci sarebbe, ma allora a questo punto è meglio che io con la mia bocca mi taccio, anziché dire queste cose. Allora se faccio quello che non voglio, quindi poi fa anche delle cose che non vuole fare, capisci? Ma alla fine le fa. Ammetto che la legge è buona. Ora non sono più io che la faccio, ma il peccato che abita in me. Si rende conto che c'è una legge che combatte contro la legge dello Spirito. Abbiamo detto in tante occasioni, ripetiamo anche adesso, che questo ragionamento di Paolo, che non è un ragionamento, ma questa considerazione che è spirituale, non ci trova, non ci autorizza affatto a proseguire il peccato. Cioè, tanto non c'è niente da fare, tanto siccome vivono queste due nature in me, io... Cioè, con lo Spirito servo il Signore, no? Che, attenti perché con invece la carne servo il peccato, no? Ma infatti poi lo spiega avanti in modo ancora più chiaro. Ecco, queste sono delle considerazioni. Quali sono queste considerazioni? Che a un certo punto capiamo che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto dopo i ripetuti richiami del Signore in continuazione. A un certo punto vediamo, lo leggerete in Ezechiele, con lo Spirito del Signore un po' per volta si allontana dal Tempio. Ricordiamoci che c'è scritto che noi siamo il Tempio di Dio per chi ha creduto, se questo è vero, no? Si allontana e cosa fa? Arriva il momento che in Giuda c'è la catastrofe. C'è la catastrofe. Sta piombando addosso al popolo. Stavano per essere deportati a Babilonia. Gerusalemme e il Tempio stavano per essere dati alle fiamme. Guardate che se uno veramente riflettesse con molta serenità sulle cose che abbiamo imparato, veramente... La parola del Signore è grande, i suoi insegnamenti sono grandi. Gli arredi del Tempio del Signore sono portati via. Stiamo attenti, fratelli e sorelle, che questi arredi sacri che noi abbiamo acquisito nel momento della nostra fede non vengano portati via. oppure non siano inutilizzati, perché noi possiamo anche avere degli arredi sacri nella nostra vita, ma poi non vengono utilizzati perché sono resi non funzionali. No, è come avere un attrezzo che ce l'ho ma che non funziona in casa. Quindi sono due aspetti: o non avercelo proprio con lo strumento, o avere quello strumento ma non funziona. Quindi sono cose che non funzionano. Eppure il Signore, in un momento così difficile per il popolo, dice al profeta Geremia, dice: compra un campo. Il Signore sa, se comincia un'opera la porterà avanti, se queste persone appartengono veramente a Lui. E qui Lui sa che il popolo di Israele appartiene a Lui. E dice Geremia, dice: comprati un terreno. E dice: ma come devo comprare un terreno? Dice: ma qui tutto distrutto, il tempio è dato alle fiamme, la città non c'è più nessuno, c'era carestia, peste, c'era di tutto, e tu mi dici di comprare? Va bene, però Geremia non si oppone come facciamo noi, gli viene in mente di dire: ma è strana sta cosa, però fa quello che il Signore gli chiede, perché il Signore gli promette che ancora una volta si costruirà in questo luogo, saranno piantate vigne, eccetera eccetera. Vi è già capitato, fratelli e sorelle, di camminare in mezzo a una grande folla in senso opposto al vostro senso? Cioè di andare, la folla è veramente enorme che viene in questo senso, e voi dovete andare nel lato opposto. Ecco, dovete farvi in questo caso forza con le spalle, per riuscire a non essere spinti dalla folla, a non essere riportati indietro, per raggiungere la meta. Ed è così, cari fratelli e sorelle, che è di coloro che hanno creduto. Noi viaggiamo controcorrente, non c'è nulla da fare. Viaggiamo controcorrente e abbiamo tutto il mondo che va in un senso, e noi con le spalle, facendoci forza da una parte all'altra, andiamo avanti. Gli ostacoli che troviamo durante la nostra vita sono proprio queste avversità e la contrarietà di tutto il mondo che fa un viaggio opposto al nostro. Il profeta Geremia, come vedete, era un profeta che, come tutti i servi del Signore, viaggiano e parlano in modo opposto a quelle che sono le nostre comode case, chiamiamole così, no? Ma Zorobabele invece ed altri vogliono costruire il tempio, Neemia vuole costruire il tempio e quindi si preoccupa di questo. Quindi i servi del Signore si preoccupano di costruire il tempio e non fanno il contrario. Allora Geremia pensa in modo opposto a quello che pensava il popolo, cioè quello di costruirsi le case per se stessi e poi, quando ci sarà tempo, costruiremo anche la casa del Signore. Questo è un avvertimento molto importante, cari fratelli e sorelle. Noi costruiamo le nostre case, facciamo le nostre cose, ma poi sostanzialmente non ci preoccupiamo di costruire la casa del Signore. Sì, se capita, non è che non vogliamo costruirla, solo che non ci capita l'occasione per farlo, capisci? Non ci capita l'occasione. Eppure la parola del Signore ci dice: predica in tempo e fuori di tempo, no? Nessuno ha detto che dobbiamo essere dei pazzi, nessuno ha detto che dobbiamo essere sconsiderati, tanto se, ma l'occasione può essere sempre propizia per poterlo fare. Allora i profeti, i servi del Signore si muovono in modo opposto alla maggioranza del popolo, che si ostinava ad ascoltare la volontà del Signore e i suoi ordini, perché questo è il problema, si ostinava. Ma il problema è inutile che io cerco di combattere contro tutti gli altri quando prima devo risolvere i conflitti che ho con me stesso. Prima devo combattere contro me stesso. Abbiamo visto che qui Paolo si rende conto che c'è una lotta non di poco conto dentro se stesso, no? Dice: io vorrei fare questa cosa, no? Ma poi non ci riesco. No. Perché Paolo... Però non dice: siccome non ci riesco, meno male che non ci riesco. No, ma lui è mortificato per questo. Poi, vedete, cosa è avvenuto nel Tempio? Che la gloria del Signore se n'è andata, lo sappiamo, conosciamo questa storia che è bellissima, tra l'altro, perché il Signore non... come è stata una cosa grave andarsene via, si è allontanato per i peccati del popolo. Poi cosa è successo? È successo che la catastrofe venne come un uragano nelle loro vite, e stiamo attenti, fratelli e sorelle, che non succeda così anche nelle nostre, che furono deportate, il Tempio è profanato perché il Signore se n'era andato via e il Tempio, sguarnito della sua protezione primaria, fu distrutto. Fratelli e sorelle, vi ricordo che poi nel frattempo è successo poi ancora un'altra cosa. Voi sapete che il Signore ne parla, Gesù stesso si trovava alla festa della dedicazione. Questa festa della dedicazione veniva fatta per, istituita da Giuda Maccabeo, veniva fatta in ricordo della bonifica, chiamiamola così, la purificazione del Tempio, perché Antioco Epifane nel 168 avanti Cristo aveva offerto una scrofa nel Tempio, no? Questo perché aveva potuto farlo? Fratelli e sorelle, perché aveva potuto farlo? Aveva potuto farlo? L'aveva potuto fare? Perché non c'era più la presenza del Signore. E allora stiamo attenti che anche nelle nostre vite non vengano offerte delle scrofe, ecco, che noi pensiamo che siano delle cose, e queste scrofe le possono offrire soltanto chi non conosce il Signore, no? Nel nostro Tempio. Quindi è stato concesso questo. Così è per noi, fratelli e sorelle. Il Tempio dello Spirito Santo, se ci rifiutiamo di ascoltare e di mettere in pratica la parola di Dio. È la stessa cosa, verrà il momento che il Tempio viene abbandonato. Il Tempio viene abbandonato, lo abbiamo letto, ora poiché la scrofa è tornata al suo vomito, il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rivoltarsi nel fango. Questo dice la parola del Signore, quindi significa che molti che sono stati lavati potrebbero ritornare nel fango, eccetera, eccetera. Ma poi ci fu un ritorno, perché le promesse del Signore non vengono mai meno per coloro che comunque, nonostante le difficoltà, le avversità, vedono e hanno fiducia nella parola del Signore e sentono e ascoltano profondamente la sua voce, anche quando sono caduti nel buio più profondo, quando le scrofe lo coprono completamente, loro, in fondo al loro cuore, sentono il richiamo del Signore, sanno che il Signore è presente e che può trarli da questa situazione, così come fu. Quindi il Signore li punisce per un periodo, perché non questo rimane senza correzione. Se questo è vero, c'è scritto che Dio punisce i propri figli. Così furono puniti, deportati, ma poi il Signore gli ha concesso una via d'uscita. Ma perché nel loro cuore c'era il pentimento e il riconoscimento, avevano riconosciuto il male che avevano fatto, e così Dio realizza i suoi propositi per quelli che lo amano. Quante storie controverse nel Tempio dai desideri di costruirlo da parte di Re Davide, di Salomone, quante storie ci sono, appunto, fino alla distruzione, alla ricostruzione, alla profanazione, come abbiamo visto prima, di Antioco Epifane. È una storia che sono ma perché succedono tutte queste cose? Perché sono successe tutte queste cose? Ma sono successe perché noi possiamo imparare che senza la presenza del Signore il nostro Tempio viene profanato. E senza la presenza del Signore quelle pietre restano soltanto delle pietre, come quello che è rimasto oggi, che noi possiamo vedere. C'è quella moschea là sopra semplicemente perché non c'è la presenza del Signore lì, anche se gli occhi del Signore sono lì, ma non c'è la presenza del Signore, perché il Signore non avrebbe mai consentito, come fu per le ossa di Eliseo quando in quella buca misero le ossa di un altro e questo qua è risuscitato ed è scappato via in contatto con le ossa di Eliseo. Quindi senza la presenza del Signore quelle pietre rimangono pietre, e gli ebrei di oggi ricordano questo con dei rimpianti, e questo è un fatto buono, un rimpianto che speriamo per loro li porti al ravvedimento. E il ricordo della meravigliosa presenza del Figlio di Dio in questo Tempio è ancora una cosa che ci commuove ancora oggi. Gesù è andato e ha bonificato non solo quel Tempio di pietra, ma ha bonificato i nostri templi, le nostre vite, i nostri corpi li ha bonificati, vuole bonificare e portare bonaccia nella nostra vita, perché altrimenti non avrebbe detto invano: io vi do la mia pace, che non è come quella del mondo, che il mondo dà. E con il Signore ha calpestato quel luogo con i suoi piedi meravigliosi, perché egli è un portatore di pace e ha insegnato l'obbedienza ai giudei prima e a noi poi. Non si può bonificare il Tempio in un altro modo, in un'altra maniera. Gesù, che noi l'abbiamo tradotto lo ripeto tante volte, ma lo sappiamo a memoria, che l'abbiamo tradotto dal greco Jesus, ma Yeshua è venuto a bonificare il Tempio e a fare la pace con Dio nel suo corpo. Questo è venuto a fare. Sono cose che sappiamo, ma una cosa è saperle, come ho detto prima, ma un altro conto è che questi arredi sacri che ci sono nelle nostre devono funzionare. Se non sono funzionanti, sono come una mano paralizzata. Ecco, allora, la festa della dedicazione veniva fatta in ricordo della purificazione del Tempio dopo la profanazione di Antioco, come vi ho detto prima. E quindi, fratelli e sorelle, vedete che i mattoni restano mattoni e le pietre restano pietre senza la presenza di Dio. Così noi restiamo soltanto carne, come quella che vedete appesa al macello, se la gloria di Dio e del suo Spirito Santo non è venuta ad abitare dentro di noi, oppure se ne va dalla nostra vita. E per troppi anni, vedete, fratelli e sorelle, questo di cui dobbiamo renderci conto, per troppi anni probabilmente abbiamo profanato il Tempio di Dio, portandoci dentro di tutto. Sapete? Abbiamo visto qualche culto fa, ma tutti sapete che poi a un certo punto si mercanteggiava, ma si portava dentro di tutto nel Tempio, soprattutto quando non c'era più l'ordine che Dio aveva stabilito. Ora, se volete, è giunto il tempo di bonificare questo Tempio. Non lo dobbiamo bonificare, se non abbiamo pace se non facciamo questo. Continuiamo ad avere un Tempio che ha le pietre cadenti, non è ricostruito. Com'è che possiamo bonificare il Tempio? Lo sappiamo tutti quanti, forse lo sappiamo, ma vediamo se il Signore ce lo ricorda: con la verità. La verità bonifica il Tempio, con la sottomissione e con l'obbedienza alla sua parola. Nessuno però può fare questo forzatamente, non c'è una legge che ti forza a fare questo, cioè non è perché io me lo impongo e lo voglio fare, perché la mia volontà è una volontà purtroppo che cozza con quella che è la parola di Dio. Quindi dobbiamo semplicemente, con la presa di coscienza, rendendoci conto di questo. Allora, solo se lasciamo che lo Spirito Santo ci convince di peccato, allora avviene il miracolo e noi siamo bonificati. Ma per fare questo, fratelli e sorelle, un altro atto indispensabile per bonificare il Tempio è una cosa che noi dimentichiamo, perché oggi viviamo in una società aggressiva, noi abbiamo assunto questa aggressività, e questo, per poter fare tutto quello che abbiamo detto fino adesso, c'è una via che è l'olio dell'umiltà, si chiama l'umiltà. Essere umili, riconoscere il Signore, non tanto come dicevo prima, come una funzione che è lì, che potrei usare al momento opportuno, quando mi fa comodo, magari prima che sto schiattando, capisci? Perché allora forse, ecco, allora mi pento in questo senso. No, oggi io voglio vivere serenamente la mia vita perché ho fatto la pace con Dio. Questo è quello che voglio fare. Ma se io non sono umile, questo non lo posso fare. Non lo posso fare perché non ho scacciato tutte le bestie feroci, non ho scacciato tutte le scrofe che sono entrate nel mio tempio. Allora, quante volte si sente dire, fratelli e sorelle, io voglio fare questo per il Signore. Io voglio fare questo per il Signore. Signore, io conosco questo, voglio fare quest'altro. E io dico, fratelli, che per questo fatto, dico una cosa molto strana, il Signore ci chiama in giudizio, perché non è più Cristo che vive in me, ma è il mio volere, come abbiamo visto prima. Io ce l'ho il volere, vorrei fare bene, vorrei, ma poi, quando parlo, capisci, il Signore ascolta quello che dico. Capisci, tu vuoi fare una cosa, ma poi non la fai. Quindi, cioè, tu fai una promessa davanti a Dio che non riesci a mantenere. Allora è meglio non farle queste affermazioni, perché tutti sentano: Dio, io voglio fare questo, io vorrei fare quell'altro. È meglio che nessuno le faccia queste cose, perché perlomeno non siete chiamati in giudizio per espressioni fallaci e menzogniere davanti a Dio. Allora, quando, come diceva Pietro, come diceva Paolo, scusate, Paolo parlava così perché è Cristo che viveva in lui, e Paolo si rendeva conto di tutto questo. Quando io dico io voglio fare il bene, dico una pazzia davanti al Signore, dico una pazzia. E abbiamo visto che queste cose sono confortate da quello che abbiamo letto. Vuol dire che non capisco me stesso, che vago come Caino in giro per il mondo. Quando io dico voglio fare il bene, e soprattutto quando lo dico davanti agli altri, poi posso avere un buon proposito nel mio cuore, speriamo che il Signore mi conceda questo, è già molto diverso. Cioè la mia volontà viene annullata alla sottomissione di quello che è la volontà del Signore. Tant'è vero che c'è scritto nella preghiera che il Signore ci ha insegnato che sia fatta la tua volontà, non la mia. Devo piuttosto dire se voglio bonificare il Tempio, e dovremmo dirlo questa mattina tutti assieme. No, non voglio che ripetiate come si fa in tanti posti, ma semplicemente che prendiate atto. Devo dire piuttosto, Signore, mi rendo conto e sono mortificato che il bene che vorrei fare non sono capace di farlo. Non sono capace di farlo. Oh, non sono capace di farlo. Questo. Mi rendo conto, Signore, che i miei pensieri sono vanità. Sono veramente vanità. Ma noi siamo pazzi. Abbiamo dei pensieri, siamo fuori di testa davanti a Dio. E Isaia, Signore, si rendeva conto, sono un uomo dalle labbra impure. E solo quando lo Spirito del Signore entra a far parte della tua vita, allora tu cambi. Cambia la tua vita. Cambia il tuo modo di pensare. Non ti importa più di cosa pensa tua moglie, di cosa pensa tuo marito, di cosa pensano i tuoi figli, di cosa pensa la tua comunità. Non ti importa più niente. A te importa solo mettere in pratica la voce del tuo pastore, che è Gesù Cristo. Allora io mi rendo conto, Signore, che i miei pensieri sono vanità e che le mie parole mi chiamano in giudizio. Questo è il problema. Come faremo? Perché sono un uomo dalle labbra impure e dai pensieri malvagi, come quelli di Pietro, che dichiarava senza conoscere la volontà del Signore. Ha fatto delle dichiarazioni, e chi può dire che Pietro avesse delle cattive intenzioni? Vedete come cioè questo doppio aspetto della nostra personalità, chi può dire che Pietro non avesse... voleva evitare, nella sua volontà, voleva evitare al Signore Gesù, dice Dio, addirittura non solo voleva evitare, gli dice, ma Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Cioè, perché sono io che ci penso io, ti proteggo io, no? Vedete, fratello, possiamo pensare che se uno vuol proteggere un bambino, vuol proteggere uno di noi, no? Mi ricordo quell'atto che quando l'arca del Signore veniva trasportata e stava, secondo questo giudeo, stava per cadere. E che cosa ha fatto? Ha messo la mano per tenerla su ed è morto sul colpo. Perché noi non dobbiamo permetterci di ostacolare la volontà del Signore in ogni caso e in ogni momento. È morto sul colpo perché pensava, ma sta cadendo l'arca, io la tengo, ve lo ricordate? Ed è morto sul colpo. Ma che Signore terribile che l'ha fatto morire, pure che stava facendo di così terribile, stava cercando di impedire, buono, molto buono, stava cercando di impedire che l'arca del Signore cadesse. Mica stava facendo di male. E Pietro che stava cercando di fare? Voleva impedire, secondo il suo pensiero, a Gesù, dicendo no. Ma diceva delle cose senza senso. Senza senso. Al punto tale che il Signore lo riprende. Al punto che gli dice, vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Cioè, quindi, gli dice una cosa pesantissima. E Pietro era uno che faceva tante, con la bocca, tante dichiarazioni così. E poi, anche quando gli dice, qualora tutti ti tradissero, io non lo farò. Ma Gesù gli risponde, prima che il gallo canti, tu mi avevi già tradito, prima che il gallo canti due volte o tre volte, se non me lo ricordo, tu mi avrai già rinnegato. Dice, ma tu non eri con loro? Io? Io dove ero? Io, per carità, io non c'ero con loro. Poi di nuovo arriva un'altra. No, io non lo conosco. Non lo conosco proprio, non so chi sia. Capisci? Vedete, fratelli, queste cose qui ci servono per farci luce. Noi chi siamo? Siamo forse migliori di Pietro. Noi dobbiamo ringraziare il Signore che abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo, di ascoltare la sua parola, ma non solo di ascoltare, ma di metterla in pratica. Allora, mi rendo conto, Signore, che i miei pensieri sono vanità, che le mie parole mi chiamano in giudizio, perché sono un uomo dalle labbra impure e dai pensieri malvagi, come quelli di Pietro. Pietro aveva dei pensieri malvagi, perché era un buonista, e uno che non ascoltava in spirito, non capiva cosa stava facendo Gesù, non l'ascoltava, però anziché far silenzio parlava con la sua bocca, capisci? Quindi si è tirato addosso la risposta di Gesù, che poi è stato misericordioso, ma perché Pietro si è pentito semplicemente per quello, non perché poteva fare il cavolo che voleva Pietro, non è proprio così. Allora Signore, questo non ti accadrà mai. Questa è la pazzia dell'uomo, che non compie la tua volontà. Questa è la pazzia dell'uomo. Noi dobbiamo renderci conto, se siamo in questa posizione, che compiamo la volontà di Dio o meno. Ma non solo non compie la volontà di Dio, ma addirittura si antepone ad essa, antepone il proprio pensiero umano, buonista. Questo non ti accadrà mai, capisci? E che sai? Allora tu, cioè, cosa hai capito? Ecco, quando noi scambiamo, anche tante volte nelle nostre discussioni, quella che è la volontà di Dio, con quelli che sono i nostri pensieri. Mi rendo conto, ancora, questo che devo dire, per bonificare il mio tempio. Mi rendo conto che i miei pensieri sono gravemente opposti ai tuoi, Signore. Gravemente opposti, come gravemente opposti lo furono quelli di Pietro. Mi pento sulla polvere e sulla cenere, poiché non sono che un uomo. Poiché non sono che un uomo. Ma ora tu, Signore, concedimi il beneficio del tuo perdono. Concedimi il beneficio del tuo perdono. E trasforma la mia vita, come hai fatto con quella di Simon Pietro. Poi Pietro è stato trasformato e ha fatto una morte che ha glorificato il suo Signore. Così sta scritto. Ma non solo quella di Pietro il Signore ha trasformato, dopo la bonifica, ma quella di Paolo, ma quella di tanti altri, di tutti i credenti, è stata trasformata. Prima erano una cosa, è inutile dire, ma tu prima, vedi, hai detto al Signore che, però, no, Pietro è stato salvato, è stato mutato e ha servito il Signore in onore ed è morto in gloria per il Signore. Questa è la trasformazione che avviene quando bonifichiamo il nostro tempio. Così di Pietro, così di tanti altri, che seguivano la propria via e si ostinavano nella loro volontà a resisterti. Capisci? Si ostinavano. Non volevano ascoltare. Cioè, continuavano ad essere arroccati, aggrappati sui loro pensieri. Da piccoli, fratelli e sorelle, da piccolo, come ogni tanto vi faccio qualche esempio, perché tutti noi abbiamo dei ricordi, ho visto un film che sinceramente con quello che avevo per 2 o 3 notti non ho dormito. Ma ero piccolino, c'era una televisione, stavamo tutti in questa casa dalla signora Bellucci sotto, perché loro erano ricchi, avevano la televisione, noi eravamo poveri, non c'eravamo ora avvicinato, andava in bianco e nero, si vedeva questo film, e c'era un film che tutti forse avete visto, sì e no, il film classico, il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? E posso dire questo: liberami, Signore, dalla doppia personalità, perché anche questo è satanico. Abbiamo questa doppia personalità, questa personalità bugiarda. Come si fa ad essere doppi? Avere due personalità, no? Cioè ora è una e subito dopo è un'altra. Quindi possiamo chiedere al Signore di liberarci da questa doppia personalità, dal mostro che uccide la mia pace, perché poi non ho più la pace. Come faccio? Con chi vuole la pace? Questo quando usciva, no, quando era nel suo studio come medico che faceva gli esperimenti, c'era il maggiordomo, eccetera, era un uomo onorabilissimo, sei un lord inglese di una certa epoca. Quando usciva, diventava una bestia. Capisci? Aveva il bastone con la quale picchiava questa povera sua fidanzata, oltretutto, e andava e la maltrattava, ve lo ricorderete, no? E cioè era una cosa, ecco da dove nasce questa doppia personalità e questo mostro che alla fine noi abbiamo dentro, ma che dobbiamo scacciare. Allora non si possono servire due padroni, non ci può essere dentro il mostro che non può convivere con lo Spirito Santo. E questo. E allora chiediamo al Signore di liberarci da questa doppia personalità, del mostro che uccide la mia pace, affinché io possa servirti, Signore, governato dal tuo Spirito Santo. Questo è quello che io mi auspico, affinché stiamo veramente in pace, affinché non ci preoccupiamo più di cosa ci accada domani, dopodomani, fra mezz'ora, fra 5 minuti, perché so, Signore, che la mia vita è nelle tue mani e non mi può accadere niente di più e niente di meno che tu concedi al fato, si fa per dire, il fato non esiste, ma che tu concedi al tempo che ho davanti a me, non mi può succedere niente di più e niente di meno. Mi devo tranquillizzare. Fratelli, sedetevi, tranquilli, state sereni, perché non vi può succedere niente che non è calcolato da parte del Signore nella nostra vita. Egli sa tutto quello che ci succede, ma Egli ci dice queste cose perché vuole darci la pace. Per quello dice: sedetevi, rasserenatevi, non vi agitate più di tanto. Non c'è scritto forse, Gesù non dice forse, di che vi preoccupate? Puoi tu aggiungere un'ora soltanto alla tua vita? Puoi fare tu un capello bianco o un capello nero? Assolutamente no. Allora queste agitazioni ce l'hanno i pagani, ce l'hanno coloro che credono ma non credono, credono un po' così al 50%, forse perché hanno ancora queste due personalità, una che vorrebbe fare la volontà di Dio ma non riesce, e l'altra. Quindi liberiamoci, rassereniamoci, sottomettiamoci al Signore. Noi non possiamo prendere che si sottomettono gli altri, io devo parlare per me, io non parlo mai per voi, io parlo sempre per me. Poi se qualcuno ascolta, il Signore lo benedica o vi benedica comunque. Questa è la differenza, fratelli e sorelle. Quindi dobbiamo fare fuori il mostro, perché non possiamo vivere con due personalità, non possiamo vivere con queste doppie personalità. O doppi di cuore, ci dice, ci rimprovera il Signore, che nessuno sia un doppio di cuore, ma tutti abbiamo delle difficoltà, andiamo dal Signore. Io quando ho delle difficoltà vado dal Signore, ho avuto qualche difficoltà, sono andato dal Signore, il Signore mi ha risposto, non in un'occasione soltanto. E lasciamo perdere quella vecchia storia della salute, che era una cosa importante ma non determinante. Quindi io quando ho avuto qualsiasi problema vado dal Signore, che quando gli chiedo le cose me le risolve in modo meraviglioso, perché sa dare, lui che è buono, non noi, a coloro che gli chiedono cose buone. Ci benedica il Signore. Amen.